Ed ora proseguiamo, anche oggi lo faremo fino a venerdì con la riproposta di alcuni dei protagonisti che in questi mesi sono stati ospiti di Alice, Alice il magazine di Rete2 dedicato ai libri. Oggi è la volta di Simona Lo Iacono. Simona Lo Iacono è nata a Siracusa nel 1970, è magistrato al Tribunale di Catania. Nel 2016 ha pubblicato il romanzo Le streghe di Lenzavacche per le edizioni EO, selezionato fra i 12 finalisti del premio Strega. Poi per Neri Pozza sono usciti nell'ordine i suoi romanzi Il Morso, L'Alba, La Tigre di Noto. La sua è davvero una produzione letteraria densa e prolifica. Simona Lo Iacono è stata ospite di Natascia Fioretti in occasione dell'uscita del suo ultimo lavoro, che si intitola Il mistero di Anna, e la conversazione inizia con una curiosità: come riesce Simona Lo Iacono a coniugare la sua attività di scrittrice con la sua professione di magistrato? Sentiamo.
Questa è veramente la grande domanda, anche per me, perché quotidianamente faccio i conti con l'assillo del tempo e soprattutto l'organizzazione anche concreta poi dei momenti in cui sono in udienza, quelli in cui invece mi dedico alla redazione delle sentenze. E ormai da anni intanto utilizzo una grandissima disciplina e poi cerco di sfruttare tutti i momenti che la giornata mi lascia. La mattina, se non vado in udienza, alzandomi molto molto presto e quindi iniziando a scrivere veramente all'alba, sfruttando moltissimo i periodi di ferie, perché i miei romanzi spesso sono basati su ricerche storiche o di archivio, e quindi io in estate cerco di curare questa parte della narrazione, e quindi mettendo insieme tutti questi momenti che in qualche maniera residuano, anche se faticosamente, dalla giornata lavorativa, io in qualche modo riesco a tenere così il filo della narrazione abbastanza compatto, almeno ci provo. Poi chiaramente ogni settimana ha le sue caratteristiche, però tendenzialmente mi organizzo così, ecco.
Allora, si parlava di ricerche storiche, allora l'altra mia curiosità era questa, pensando appunto alla sua produzione letteraria. Nella Tigre di Noto la protagonista è Anna Maria Ciccone, una donna scienziata che nel 1891 lascia la Sicilia per studiare fisica a Pisa. Nell'Albatro tratteggia la figura di una delle più importanti figure della letteratura italiana, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Nel Morso invece abbiamo un'altra protagonista femminile, Lucia Salvo, siamo nella Palermo del 1847, anche qui abbiamo una storia di donne. Allora la mia curiosità, ci sono delle costanti nei suoi romanzi, degli elementi diciamo che ritornano per un motivo o per un altro?
Sì, perché questo è dato dal fatto che io amo moltissimo la ricerca storica e quindi mi imbatto nei personaggi, o alle volte sono proprio i personaggi che arrivano a me, e poi a me piace seguirne il percorso, quindi molto spesso mi ritrovo a dover in qualche modo scandagliare tra le biografie del passato. È una cosa appassionante che mi dà moltissimo, nel senso che mi arricchisce anche molto più di quanto a me serva poi per la redazione del romanzo, perché il materiale che poi confluisce nel libro è veramente una minima parte rispetto a quello che io vado scovando attraverso tutte queste ricerche, e che anche nel suo eccesso mi serve però per ricostruire non soltanto dettagliatamente la biografia magari del personaggio di cui mi sto occupando, ma anche le atmosfere, il linguaggio, la creazione dei personaggi secondari. Cioè tutto serve poi a livello di fantasia per ricreare quel mondo all'interno del quale il personaggio si muove, anche se il frutto di queste ricerche, ripeto, non confluisce interamente nel romanzo. Quindi questi romanzi, questi libri hanno in comune tutto il mio desiderio di ricerca, ma anche di dar voce e di valorizzare delle figure che o non hanno avuto la giusta comprensione durante la propria vita, nel senso che magari le si è viste sotto una luce che ha trascurato aspetti secondari della loro verità umana, della loro verità verità storica, oppure addirittura personaggi, vedi per esempio la Tigre di Noto e la storia della scienziata Anna Maria Ciccone, a cui non è stata restituita la giusta memoria, nonostante il loro fosse un percorso veramente splendente sia a livello interiore sia anche a livello di conquiste personali. Quindi c'è sempre questo desiderio, attraverso la ricerca, di recuperare un po' la memoria e in qualche modo di dare una seconda opportunità di vita a tutti questi personaggi.
E questo succede anche ne Il mistero di Anna, che appunto è uscito da poco per Neri Pozza. E allora qui la protagonista, lo svegliamo subito, è Anna Maria Ortese. Non è la sola, ma insomma la biografia che in questo caso ha scandagliato è la sua. Allora, intanto, perché ha deciso di dedicarsi a questa scrittrice e che cosa voleva far emergere di questa figura che non fosse ancora noto, che per lei era di particolare importanza?
Allora, in realtà, come spesso dico, io in verità in letteratura scelgo molto poco, nel senso che vengo pedinata e in qualche modo anche scelta dai personaggi. Mi è capitato tante volte con la Tigre di Noto, con Lucia Salvo la Siracusana, che è il personaggio del morso, ma con lo stesso Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che mi sono ritrovata tra le mani in una serie di circostanze. Quindi in verità io vengo trovata dal personaggio. Da buona siciliana e da buona pirandelliana sono assolutamente assertrice della tesi che sia il personaggio ad andare in cerca dell'autore e non il contrario. Quindi in verità io mi ritrovo depositaria di tutta una serie di storie che in qualche maniera mi seguono e vengono a depositarsi tra le mie braccia. Nel caso di Anna Maria Ortese è stata quasi la stessa cosa, perché in verità il primo impulso nella narrazione di questa storia mi è venuto da una vocetta bambina che io ho avvertito dentro di me, che ho seguito senza sapere assolutamente dove mi avrebbe condotta, però ho capito immediatamente che si trattava di una voce appartenente ad un personaggio ultimo, defilato, quindi non solo una bimba, ma anche una bimba appartenente un po' ai margini della società. Proprio questa sovrapposizione della piccolezza, intesa come proprio infanzia, e di questo stare ai margini, in una posizione periferica, mi ha fatto pensare alla grande Anna Maria Ortese. Anna Maria Ortese in realtà è sempre stata una voce che ha abitato nel mio cuore, e fin da quando era il lontano 96, dopo aver superato il concorso in magistratura, io mi sono concessa un regalo, sono entrata in libreria e lì ho stato Il Cardillo Addolorato, che è stato il primo romanzo che io ho letto di Anna Maria Ortese. Io fino ad allora appunto non conoscevo la scrittrice, e quel libro mi ha aperto veramente un mondo, perché era visionario, profetico, ma proprio sul mistero dei defilati, degli ultimi, dei dimenticati. E questa condizione del romanzo, in quel periodo storico della mia vita, si è sommata indelebilmente alla mia nuova vicenda professionale. Da allora questi due aspetti, il livello ecco della giustizia e quello della verità letteraria, si sono un po' fusi in un solo destino. Da quel momento in poi, quando io ho sentito di dar voce a personaggi defilati, assetati però al tempo stesso di bellezza, la figura di Anna Maria Ortese è stata sempre al mio fianco, anche negli altri romanzi. In questa occasione particolare, quindi quando ho dato voce ad una bimbetta assetata di bellezza ma emarginata, e quindi certamente in qualche modo oggetto di una ingiustizia sociale, tutta la vita di Anna Maria Ortese, tutta questa sua affaticata, compassionevole visione del mondo è salita a me a partire da quel lontanissimo giorno in cui appunto avevo vinto il concorso in magistratura e in cui avevo veramente capito che non poteva esistere poesia senza giustizia, perché le due cose andavano veramente a braccetto.
Sì, tra l'altro tutto questo si percepisce la sua vicinanza, la sua conoscenza di questa scrittrice, di Anna Maria Ortese. Si parlava prima del suo concorso in magistratura, anche qui subito dall'inizio Galeotto è il concorso, insomma.
Sì, anche perché in realtà molto prima del concorso io avevo sempre tenuto due piedi in una staffa, nel senso che sin da piccolissima ho sempre scritto. All'inizio io ho veramente cominciato il mio percorso letterario con la poesia, però durante gli anni sia del liceo che dell'università io tenevo sempre appunto questa doppia dimensione dello sguardo. Al liceo era facile perché ho frequentato un liceo classico, quindi era semplice diciamo approfondire il mio amore per la letteratura. Invece all'università, facendo diritto, io tenevo sempre sul mio tavolo di lavoro da un lato il Codice Civile, dall'altro Tolstoj, Dostoevskij, Maupassant, continuavo a studiare e poi scrivevo nei giornali di critica letteraria del Catanese, che in quel momento erano infervoratissimi, quindi io un po' partecipavo al dibattito che in quegli anni stava, ecco, un po' intrattenendo i poeti, i letterati, i musicisti. Ci riunivamo tutti proprio a un passo dal Palazzo di Giustizia, stranamente in via Ramondetta, dove c'era la sede di un giornale che si chiamava Incontri, che riuniva una serie di aspiranti scrittori, poeti, ma musicisti anche, che poi peraltro hanno fatto anche una bella strada, una per tutti, per esempio la Consoli. E da lì nascevano appunto queste riflessioni letterarie, riflessioni sul tempo, sulla letteratura, sugli autori dei quali spesso celebravamo gli anniversari. Quindi ho sempre tenuto in realtà questa doppia investitura nella mia vita, faticosa, perché è sempre stato difficile fare entrambe le cose,
Ci
però
credo.
è la mia vita e tento di portarla avanti arrabattandomi meglio che posso.
Allora, ritornando ad Anna Cannavò, a questa bambina di 10 anni, ci viene detto nel romanzo che è una creatura letteraria che resta colpita dalle parole, in particolare dal calore delle parole, da quelle parole che per vivere devono essere poetiche. In questo romanzo c'è una forte connotazione lirica, chiamiamola così.
Sì, perché la piccola Anna Cannavò in effetti è una bambina che ha uno sguardo assolutamente non usuale sulla realtà. Possiamo già accennare che si muove anche in un tempo storico ben determinato, perché è il settembre del 1968, che è un tempo foriero di immensi cambiamenti, anche nel sistema valoriale, ecco, del tempo. E la piccola Anna Cannavò, di circa 10 anni, frequenta la quinta elementare. È una bimba poverissima. Il padre è disoccupato, la madre, per aiutare la famiglia, fa la sarta. Insomma, la famiglia vive veramente ai margini, della società. Però la piccola Anna non se ne accorge, perché è tutta protesa a stanare il mistero delle parole poetiche, convinta com'è che la parola ha due misure: la misura libera e la misura oppressa. La misura libera è quella che ti fa entrare nel cuore segreto, palpitante della vita e che ti consente di misurarti con essa nella piena verità e quindi genera apertura. La misura oppressa invece risente della violenza esercitata dagli altri ed è spesso caratterizzata da incomunicabilità e da chiusura. La piccola Anna Cannavò capisce che la poesia fa parte delle parole che hanno la misura libera e che essa ha anche la capacità di condurla nel cuore e nel dolore delle cose. È per questo motivo che sin dalle prime pagine del romanzo vediamo che questa bimbetta si dibatte nel desiderio appassionato di voler conoscere uno scrittore, qualcuno che abbia dimestichezza con le parole, qualcuno che faccia eterna la realtà e che quindi la possa aiutare ad indagare il mistero delle parole poetiche. E da qui si innesta appunto la storia e anche quella esigenza, quell'afflato molto lirico di cui lei ha parlato, che certamente è la cifra poi del romanzo.
Ecco, per dare ancora un indizio, insomma, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, anche proprio per quanto riguarda le atmosfere e, come si diceva, anche proprio lo stile di questo romanzo. Si parlava appunto della misura libera delle parole e poi ci viene anche detto che questa misura libera è una cosa per artisti, cioè per pazzi. E poi ci viene detto, appunto, Anna Cannavò pensa questo e dice: ma io di questi pazzi, almeno uno, una, la volevo conoscere. Ed è poi quello che le succede vincendo il concorso.
Sì, perché accade che un giorno la maestra annuncia in classe ad Anna Cannavò e alle sue compagne che il Ministero della Pubblica Istruzione ha indetto un concorso letterario e che il premio di esso consiste nel trascorrere un'intera settimana a Milano in compagnia di una famosa scrittrice che ha appena vinto il premio Strega. Anna Cannavò, naturalmente incredula, perché finalmente potrebbe conoscere un poeta, qualcuno che ha dimestichezza col mistero della vita e soprattutto che potrebbe spiegarle perché quando lei ascolta le parole, tutta la sua coscienza vive risuonando di verità, di amore, di dolore. La bimba sente di rimescolarsi in una sorta di commozione e quindi ovviamente decide di partecipare. Il concorso consiste nello scrivere una lettera a questa scrittrice raccontandole la propria storia, la propria giornata, e la destinataria è proprio Anna Maria Ortese, che negli anni 60 ha già vinto il premio Viareggio e il premio Strega.
Quando lei vince il concorso, no? Prima si parlava dell'attenzione che lei dedica nei suoi romanzi spesso ai personaggi defilati, ai personaggi ai margini, come succede appunto per questa piccola bambina. Allora, quando lei vince il premio, anche i giornalisti, la stampa, insomma, vogliono raccontarne. E allora c'è qui anche una sorta di ironia amara, no? Quando ci viene raccontato del giornalista che incontra il padre e il padre che gli chiede, no? Mi raccomando, ci scriva che è figlia di Cannavò Lucio. Invece il giornalista alla fine scrive soltanto Cannavò Anna, quinta F, figlia di un disoccupato.
Sì, questa diciamo è un po' la conseguenza, l'impatto che ha su Cannavò Lucio, sul papà della piccola Cannavò Anna, la notizia, che è una notizia per loro strabiliante. Questo è un uomo che non ha nessuna dimestichezza né con la cultura né con la scrittura, perché è analfabeta e quindi è molto lontano dal comprendere il mondo poetico nel quale la sua bimba vorrebbe vivere, anche se poi nel corso del romanzo capiremo attraverso lo sguardo di Anna che anche suo padre, pur essendo analfabeta, potrebbe essere un poeta perché ha la capacità di saper guardare dentro le cose. C'è questo mondo anche collaterale alla figura della piccola Anna, fatto anche di personaggi secondari, e che però è diciamo il mondo nel quale lei si muove. Perché è una bimba, ripeto, che vive molto ai margini, della società, e quindi, è con grande sorpresa e con un impatto emotivo molto alterato che sia i genitori, sia il contesto familiare che la circonda apprende di questa vittoria, che sembra veramente un regalo della sorte, qualcosa di inaspettato, di incomprensibile per una famiglia come loro. Infatti, questa lettera per Anna Maria Ortese si mette in viaggio attraverso l'Italia, giunge fino a Milano e lì in via Molino delle Armi, a ridosso dei Navigli, Anna Maria Ortese abita con la sorella Maria ed è proprio lei che decide di selezionare questa lettera della bimba e quindi è lei che consente alla piccola Anna Cannavò di trascorrere, così come il concorso voleva, una settimana in compagnia sia sua che della sorella Maria.
Sì, che poi Anna Cannavò tiene un diario ed è molto, diciamo, divertente quando lei racconta, insomma, di arrivare a Milano e di non incontrare una, ma due signorine. E dice: non me l'aspettavo, se lo sapevo, portavo anche due presenti.
Sì, perché la bimba non sa in realtà che Anna Maria Ortese vive con la sorella Maria, ma in realtà la sorella Maria è stata una presenza molto importante per Anna Maria Ortese in quegli anni. È stata proprio Maria a consentire ad Anna di sopravvivere nel difficile mondo letterario di quegli anni, in cui una scrittrice non riusciva a fare ascoltare la propria voce se non supportata da qualcuno, in genere un altro scrittore dotato di autorevolezza. Anna Maria invece è sola, senza parere. Tele illustri e quindi dalla sua soltanto una forza espressiva di una potenza lirica altissima. E quindi è grazie alla sorella Maria e al suo umilissimo stipendio da postina che la scrittrice riesce a barcamenarsi tra mille angustie e necessità. Quindi le due signorine Ortese, come le chiama la piccola Cannavò Anna, in realtà sono avvinte da un medesimo destino, perché l'una Maria sostiene l'altra e poi sarà Anna Maria a sostenere Maria quando quest'ultima inizierà proprio negli anni in cui arriva la piccola Anna Cannavò a Milano ad avere le pericolose avvisaglie di una malattia degenerativa.
Certo, noi come dicevamo prima, attraverso i suoi occhi, quindi abbiamo anche diciamo uno sguardo privilegiato e molto intimo, ecco, sulla vita di queste due sorelle e sulla vita di Anna Maria Ortese, quindi non solo dal punto di vista, diciamo, della scrittrice, ma anche proprio della sua vita magari quotidiana, almeno in questa settimana milanese. È anche vero, lo dicevamo prima, nello scandagliare una biografia ricca come può essere quella di Anna Maria Ortese, nel poi voler restituire la storia in un romanzo, bisogna fare delle scelte. Lei quali punti della vita di Anna Maria Ortese oppure della sua scrittura ha voluto mettere in luce in modo particolare?
per esempio la sua vita difficile, il suo peregrinare da una città all'altra in una condizione di profonda indigenza, la forza d'animo sfoderata a dispetto delle grandi avversità e alimentata dall'amore per la parola. Poi volevo anche che fosse evidente e chiaro che Anna Maria scopre la sua vocazione letteraria dopo un lutto gravissimo, perché nell'arco di pochi anni perde prima il fratello Emanuele e poi il suo gemello, il fratello Antonio, e che da quella mancanza prorompe in lei proprio il grido assetato, appassionato di tutto l'universo quando viene ferito da una perdita. Quindi Anna Maria apprende che la letteratura è raccogliere proprio il canto di qualcosa che ci lascia e che essa può rappresentare sia la mancanza che lei sperimenta attraverso questi lutti dolorosi, ma anche il rimedio a quel vuoto e a quella mancanza, perché trasfigurando la realtà, la letteratura in qualche modo la fa rivivere questa realtà, o risanata o comunque rabberciata. Però è questa doppia vita che la scrittura offre ad Anna Maria a consentirle proprio di poter contemplare il dolore rendendolo comunicabile, e infatti in tutto il percorso del romanzo si capirà che ad ogni evento della vita corrisponde in realtà o un articolo di giornale o un libro di Anna Maria. Per esempio, quando va a Mosca scrive quel reportage sulla Russia che resterà famoso e che le garantirà anche il premio Saint-Vincent, oppure quando lei raggiunge finalmente una sistemazione tra Roma e Milano, inizia a scrivere Il porto di Toledo, che ebbe una gestazione travagliatissima ma che racconta nei fatti la sua vita, o Poveri e semplici, che vinse il premio Strega, non è altro che la storia sua personale dell'amore con Marcello Venturi, che era un giornalista dell'Unità che poi però la abbandonerà. Quindi ecco, mi interessava far capire che la letteratura prorompeva dalla vita e ogni episodio della vita si trasformava in arte.
Ecco, tra l'altro, a proposito della scoperta della sua vocazione letteraria, io mi ero proprio segnata questo passaggio che è a pagina 50, e questo ci porta ad un altro aspetto. C'è anche un carteggio, no? Ci sono queste lettere che lei si scrive,
diciamo, con una misteriosa signora R che non si sa fino alla fine del romanzo chi sia, e che solo alla fine avrà un ruolo, diciamo, che all'inizio il lettore non immagina. Ecco, c'è questo carteggio, quindi la narrazione è su due piani narrativi. Da un lato abbiamo la vocetta della bimba, appunto, che racconta la sua esperienza, la vincita del concorso, e questo diario che la bimba scrive dura una settimana, nei fatti un po' di più, da quando lei scopre di aver vinto il concorso fino al rientro a Siracusa, quindi tra il settembre e l'ottobre del 1968. Però su un altro piano narrativo c'è uno scambio epistolare tra Anna Maria Ortese e questa signora R, che invece si svolge su un altro piano temporale, perché inizia nel 1952 e si aggancia ad un dato della realtà, perché corrisponde alla verità storica che Anna Maria Ortese arrivò nel 1952 a Palermo, e a Palermo stette qualche tempo proprio nella pensione Aurora Svizzera, dove io immagino che lei abbia conosciuto questa signora R, appassionata, che ha anche un passato piuttosto ferito alle spalle, che rappresenta un personaggio che in qualche modo fa da controaltare all'anima e alle ispirazioni di Anna Maria Ortese. Le due donne si riconoscono, sono in qualche modo congiunte ad una sorta di sorellanza dell'anima, e questo consente loro di scriversi per tanti anni, quasi un ventennio, e cioè dal 52 fino al 1968, cioè fino al momento in cui la piccola Anna arriva a casa delle due signorine Ortese.
Ed è proprio in questa lettera del 15 novembre del 52 che Anna Maria Ortese scrive a questa signora ed le parla proprio della scoperta della sua vocazione letteraria. Lei si trova a Napoli e dice: a Napoli tutti i morti parlano, inoltre è al lutto che posso collegare la scoperta della mia vocazione letteraria, ed è per questo che per me la morte è indissolubilmente legata alle parole. Ma poi la cosa bella, ce la descriveva lei adesso, questo fatto della sorellanza, questo legame molto forte che quindi emerge tra queste due donne che si scrivono per un ventennio, che si preoccupano in qualche modo del futuro della piccola Anna Cannavò.
Sì, appunto c'è l'accudimento che è uno dei temi, diciamo, fondanti del romanzo e che si ritrova anche nella sorella Maria, anche Maria a modo suo, pur sgangherata e pur sempre sulla soglia, però espleta questo accudimento molto tenero nei confronti della bambina. Quindi c'è una circolarità tra tutte queste donne che vengono raccontate e la bimba stessa, diciamo, fa da perno rispetto a questa maternità declinata in tutte queste maniere, fino a che lei stessa, la piccola Anna, si ritroverà ad essere madre delle due signorine Ortese in una sorta di passaggio di testimone anche lì, che la renderà, ecco, precocemente quasi madre di queste due anziane signore. Quindi tutto il romanzo si gioca su questi temi ed è un omaggio certamente anche all'accudimento, all'idea di maternità intesa come interesse genuino per l'altro, che poi è l'altro sempre in difficoltà, perché tutti questi personaggi hanno tutti una falla, una crepa, sono un po' zoppi, un po' claudicanti, come dice la piccola Anna, e quindi è un reciproco aiutarsi, proprio perché in realtà sono tutti personaggi un po' crepati, un po' feriti dalle vicende della vita e della storia, quindi l'accudimento nasce anche da lì.
E c'è questo passaggio anche molto bello, della ripartenza, no? Perché poi questo soggiorno milanese giunge al termine, e lo dicevamo, sono in fondo anche pochi giorni, ed è molto bello come viene descritto, il modo di fare la valigia, no? Cioè questa valigia che in realtà dovrebbe contenere vestiti, ma che poi invece la bimba Anna ci dice: ma no, e non riesco poi a mettere dentro tutto quello che vorrei, mentre si chiude le stringhe, insomma, e vuole fare la valigia. Non so se lei ha il libro sotto mano.
Posso prenderlo così magari leggiamo un pezzettino
Benissimo.
se le fa piacere.
Certo.
Va bene, eccolo qua. Sì, nella parte finale del romanzo, appunto, la piccola Anna deve fare il percorso al contrario e nel rifare la valigia, naturalmente, lei commemora e ricapitola tutto ciò che in qualche maniera ha vissuto, ha scoperto e soprattutto ha amato in questa permanenza con le due signorine Ortese. Scopre che la letteratura in realtà esige coraggio perché costringe a guardare in posti scomodi, perché non è né rassicurante né sentimentale, ma contiene in sé il dramma dell'uomo, l'esilio, la morte, i sogni traditi. Quindi la bimba è consapevole di avere fatto veramente un viaggio nel cuore della vita ed ecco perché è traboccante di tutti questi sentimenti. E allora lo leggiamo. Ma per la verità, mentre chiudevo le stringhe, pensavo che in quella valigia tutte le cose che avevo visto a Milano non c'entravano e soprattutto non c'entrava l'universo creato, che era la fissazione della signorina Anna, un posto che per lei è inadatto all'uomo e al suo dolore. E non c'entravano le piccole persone che le piacevano tanto, i gatti azzuppati e le iguane ferite, e nemmeno tutte le città che aveva attraversato e che alla fine l'avevano resa triste e bellissima. Ma soprattutto non c'entravano il sentimento poetico e la giustizia, perché una volta la signorina Anna mi aveva detto che senza la giustizia non poteva esserci nemmeno la poesia, e Maria aveva sospirato felice, si era messa la camicia da notte sopra il cappotto ed era voluta uscire fuori dicendo: andiamo a guardare le stelle, uccellino. Allora nella valigia ci ho stipato le braccia di Anna con lo scialle bucato, i quadri della Galleria di Brera, la mia maestra e gli amanti, le punte del Duomo, lo smog, la vita e i suoi battiti, uno, due, tre, mille, e ancora la periferia, muri spaccati, scritte che parlano di rivoluzione e di solitudine, uno, due, tre, mille. La mia valigia è pronta, signorina Anna, colma delle cose che non vedo.
È commovente davvero, la grandezza alla fine di questo piccolo personaggio, no? Prima inizialmente parlavamo della sua piccolezza per la condizione anche sociale, di Anna, la piccolezza perché è una bimba, in verità però si nasconde una grandezza. Lei diceva, leggendo, la letteratura esige coraggio. Lei ci dice anche però in questo romanzo che la letteratura è per tutti gli uomini e si dice devi trovarla nelle case, nelle cantine, nella puzza, nel profumo, nelle scarpe vecchie, in quelle nuove. Non può essere un animale per pochi, deve essere un animale per tutti. E l'animale più letterario di tutti, ci viene poi detto, è il gatto. Ecco, volevo chiederle se lei è d'accordo su questo, se effettivamente è un suo
Assolutamente
pensiero.
sì, perché io sono una gattara. Io ho molti gatti, quindi ovviamente non può che essere così per me, ma in realtà, a parte parte il fatto che chi scrive ha tanta affinità con i gatti, proprio a livello domestico sono animali che si intrufolano nella scrittura, però il gatto vive 7 vite, quindi è l'animale più letterario proprio perché, come lo scrittore, può moltiplicare il suo approccio con l'esistenza, vivere molte vite è proprio lo scopo dello scrittore, e molti sguardi sul mondo, molte esperienze che altrimenti non potrebbe certamente declinare con una sola esistenza. Ogni personaggio è un mondo e quindi, pur stando seduto sulla propria sedia, lo scrittore è un grande viaggiatore ed è un moltiplicatore di vite, e quindi certo ha una grande affinità con il gatto, ma c'è lì anche molto del mio amore per i gatti, tant'è che non so se lei l'ha notato, però il romanzo è proprio dedicato a Nanni, che è mio figlio, ma al mio gatto Timmy. Sì. Piccola persona, perché il mio gatto Timmy purtroppo è volato in cielo l'anno scorso e quindi questo romanzo è tutto per lui, proprio perché è un gatto che io ho amato moltissimo e che mi ha lasciato lo scorso anno dopo 18 felici anni trascorsi insieme, quindi si immagini se per me la letteratura non ha la forma di un gatto.
Era Simona Lo Iacono a proposito del suo ultimo romanzo intitolato Il mistero di Anna, pubblicato lo scorso anno per Neri Pozza, al microfono di Natascia Fioretti. Ed ora è il momento di cedere la linea al Radiogiornale.